e vogliamo al Signore innanzitutto dire grazie per il regalo che ha fatto alla Chiesa, al mondo intero e anche alla nostra piccola parrocchia di questo libro che è diventato carne nella persona del Signore Gesù. E oggi ascolteremo nel Vangelo e nelle altre letture parole che ci aiutano a capire questo grande dono che abbiamo ricevuto. Quindi il nostro primo sentimento sia di gratitudine e il secondo anche di richiesta di scuse al Signore per aver poco considerato la bellezza e la grandezza di questo dono, averlo poco ascoltato, letto, studiato, custodito, meditato e anche osservato, messo in pratica e anche comunicato agli altri. Ecco, un grande dono, una grande responsabilità verso Dio e verso gli uomini. Con grande fiducia, come sempre, chiediamo a Lui, al Signore, all'inizio di questa nostra Eucaristia, la grazia del perdono. Questi giorni stiamo ascoltando nel libro dell'Esodo il racconto delle piaghe d'Egitto. Siamo arrivati ormai alla penultima. Ieri era preannunciata l'ultima, che è quella della morte dei primogeniti. Ma prima di quella, possiamo dire l'ultima, prima di quella decisiva, c'era la piaga delle tenebre. I commentatori dicono che queste piaghe sono in ordine progressivo di gravità. Strano, perché a noi sarebbe venuto in mente forse che erano più gravi altre. Però se accettiamo questa tesi, dobbiamo pensare bene a che cosa è il fatto più grave per la Bibbia. Il fatto più grave è il buio. Questo in fondo ci fa pensare, magari altre piaghe come la grandine, le zanzare ci disturbano, ma il buio invece turba, non semplicemente disturba. E un commentatore ebraico medievale della Bibbia fa notare oltretutto che queste tenebre sono presentate in una forma nella lingua ebraica di particolare accentuazione, cioè dice sono tenebre tenebre, sono tenebre sulle tenebre. Noi, il nostro testo dice dense tenebre, ma vuol dire che è la tenebra della tenebra, cioè non è semplicemente buio, è qualcosa di più angosciante, di quando il buio diventa appunto angosciante. E tutte queste cose mi sono venute in mente proprio preparandomi alle letture di questa domenica, perché avrete notato, beh, intanto mi sembra proprio il tema principale, no, che unisce le due letture. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. E l'Evangelista Matteo riprende questa antica profezia che noi abbiamo sentito anche la notte di Natale, nel capitolo 9 di Isaia, dicendo, cioè presentando l'inizio del ministero pubblico di Gesù in Galilea proprio con questa interpretazione: il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, con però appunto un aspetto che mi ha fatto venire in mente l'Esodo e la piaga delle tenebre, cioè mentre il testo di Isaia dice il popolo che camminava nelle tenebre, l'Esodo invece dice che le tenebre erano così fitte che la gente era come paralizzata, non si riusciva a muovere, ognuno restava fermo al suo posto. E il Vangelo prende questa idea, cambiando il verbo, non dice il popolo che camminava nelle tenebre, ma il popolo che stava fermo, seduto nelle tenebre. Con una particolare accentuazione ulteriore, dice tenebre e ombre di morte. Aggiunge il problema del buio, fatto di quell'altra esperienza molto buia della nostra esistenza, che è la morte. Ecco, questo po' è diciamo, la preparazione, l'introduzione che io ho sentito vera per me, immagino che molti di voi l'abbiano sentito in questi giorni, alla giornata di oggi, perché non si limita, mentre appunto nelle piaghe d'Egitto il fatto era questo, il Signore adirato manda le tenebre, oggi invece sentiamo un'altra musica, sentiamo il popolo che camminava o addirittura stava seduto, paralizzato nelle tenebre, nell'ombra di morte, vide una grande luce. Quindi è tutto in positivo. Certo, c'è la consapevolezza del nostro essere nelle tenebre, ognuno potrebbe raccontarne tante su queste tenebre, personali e collettive, però oggi siamo chiamati a uno sguardo proprio di grandissima speranza, di grandissima gioia. In questa situazione abbiamo visto una grande luce. Allora, stamattina chiedevo al mio caro Giovanni, e quindi in che cosa consiste questa luce secondo te?
Secondo me la luce è un innamoramento. Tutte le cose sono uguali, ma all'improvviso e qualche volta piano piano c'è qualche cosa che viene avanti e ti prende tutti gli occhi e poi ti prende tutto il cuore, perché ti appare nella sua straordinaria bellezza. Questo oggi, in questi giorni anche, mi ha fatto venire in mente una persona, l'ho anche allora ricercata col telefono, è una vecchietta, alla mia stessa età, abbiamo un giorno di differenza. Io sono nato il 20 di marzo e lei è nata il 21. E però per me è stata una persona importantissima. Non so dire se oggi avrei la possibilità di affermare che mi sono innamorato di lei, ma per me è stata come una persona necessaria, come se io non potessi vivere senza di lei. E allora le cose sono andate come sono andate e tutte e due non abbiamo capito perché le cose non ci tenevano insieme. Ma poi però col passare degli anni, e sono passati molti anni, più di 50, abbiamo capito che invece ci siamo in realtà illuminati, ci siamo sempre detti i nostri pensieri e i nostri sentimenti, e per me e anche per lei non era possibile prendere una decisione senza passare per il suo pensiero, per il suo sentimento. Credo che anch'io fossi per lei in questo modo. Poi è successo che siamo andati tutti all'università, nella nostra città piccola l'università non c'è, e quindi siamo andati a Milano. Allora io sono andato in un pensionato dell'università e lei anche, uno pensionato per maschi e l'altro per femmine, ma erano i due giardini delle case, erano insieme. E questo per me e per lei è stato importante, perché così ogni giorno ci incontravamo e abbiamo fatto l'università e poi le nostre vite si sono via sempre più divise. Lei è una mamma, anzi oggi è una nonna, mi sta dicendo che sta diventando bisnonna, una vecchietta insomma. Ebbene, questa vecchietta per me è stata importantissima, è stata preziosa. Quando ho capito che andava a finire di fare il prete, io mi sono molto arrabbiato con il Signore. E però lei si è molto arrabbiata con me e ha detto che non era la maniera giusta di reagire. Insomma, poi immaginatevi un po' di cose per conto vostro. Fatto sta che è andata a finire così. Siamo stati sempre vicini e però in due strade molto diverse. E tuttavia ci siamo fatti del gran bene. Senza di lei io non penso che avrei fatto il prete. E senza di lei penso che non sarei venuto qui a San Martini, perché quando mi dissero che ero destinato a questa bella parrocchietta di campagna, arrabbiai un po', perché pensavo di essere più intelligente, più meritevole di robe grosse. E lei mi disse: andiamolo a vedere questo posto. E quindi San Martini io l'ho visto per la prima volta insieme a lei. E lei però è stata quella che mi ha fatto capire nei mesi successivi, quando io con una certa fatica stavo qui, che questo era il posto giusto per me. Per cui mi sono innamorato di San Martini per via di lei. E le cose sono diventate sempre più belle e sempre più profonde. E ci siamo voluti sempre più bene, ma in questo modo un po' strano. E adesso siamo due vecchietti, ogni tanto ci sentiamo, ci ascoltiamo. Penso che qualcuno di voi l'abbia anche conosciuta, questa che adesso è una vecchietta, ma era una bella signora ed era stata una bellissima ragazza. Bravissima a scuola, abbiamo fatto la stessa scuola dell'università, ci siamo laureati entrambi con pochi giorni di differenza, insomma sempre insieme. Per cui questo mi ha dato una misura e una luce sulle cose diversa da come l'avevo prima. Ogni persona è un regalo e ogni persona che ci vuole bene è un regalo grandissimo. E ogni persona che noi vogliamo e riusciamo ad amare è importantissima. Siccome adesso nessuno mi può più cacciar via dal fare il prete, nessuno gli interessa niente, ho pensato di dirvelo stamattina, se Francesco mi faceva questa domanda, perché lui non mi prepara mai prima. È vero, quando decide, vedo che sposta il microfono qui e dico: allora ci siamo. Allora oggi lo spento per lei. Si chiama Esther e le dirò.
È meglio non individuare, non individuarla troppo adesso. Bene, io tenderei a concludere così il nostro tentativo così, di interpretazione del Vangelo di oggi. E forse è questa la chiave, questa che ci ha suggerito Giovanni, la chiave di lettura di questa chiamata dei primi quattro discepoli, perché un'impressione che ci rimane sempre all'ascolto di questo episodio, di questi due pescatori con le reti e degli altri due pescatori, con anche la barca e il padre, passa uno sconosciuto, li chiama e entrambe le coppie di fratelli immediatamente lasciano tutto e tutti e vanno dietro Gesù. È difficile darsi una ragione di che cosa sia successo, se non appunto una luce che poi naturalmente nell'esperienza di ciascuno è diversa e si identifica con volti, persone, situazioni, pensieri, ma certo una luce che ha così diradato le tenebre da diventare il motore fondamentale della propria vita, per cui tutto il resto risultava di minore importanza. Quindi dà l'impressione, vedendo questi quattro fratelli che si alzano e lasciano tutto e vanno dietro Gesù, di nessuna fatica, nessuna particolare rinuncia che essi hanno fatto. Magari forse durante il cammino poi si sono resi conto delle cose che avevano lasciato alle spalle, ma quando è successo e loro hanno seguito questa luce, un po' come credo stia succedendo adesso anche al popolo di Israele, penso sempre all'Esodo, e a un certo punto si sono trovati in mezzo al deserto, hanno guardato indietro e si sono resi conto, però avevamo lasciato un sacco di roba anche interessante, il pranzo assicurato tutti i giorni, però è stato così forte invece l'impulso a farli uscire e a metterli in cammino che tutto il resto se lo sono trovati alle spalle. E quindi la nostra, credo che ognuno poi sia invitato a cercare di capire quali sono le sue reti, quali sono le sue barche, quali sono anche le relazioni importanti che è chiamato non tanto a abbandonare quanto a riscattare, a rivisitare per capire che cosa è successo di nuovo e di bello nella sua storia.